Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Comincia una nuova settimana qui su Radio Parma con Palla in Tribuna. Come sempre potete intervenire con SMS o WhatsApp al numero 333-9200-170. Ovviamente in primo piano la brutta domenica del Parma, che è stato battuto in casa dal Verona in quello che era uno scontro diretto per la salvezza da non sbagliare, una prestazione negativa da parte dei crociati, che hanno incassato il quinto KO tra le mura amiche, il quarto in uno scontro diretto, una partita che era cominciata subito male, in salita con la rete di testa da parte del difensore ospite Coppola, poi c'era stata la buona reazione del Parma con il pareggio firmato da Simonsson, decisamente il più in forma dei suoi in questo periodo, poi nella ripresa altre due reti su ripartenze davvero evitabili con Sare e Moschera, nulla è valsa la rete della bandiera ancora di Soma, la prima doppietta amarissima in Serie A, una sconfitta davvero che ha gettato nello sconforto l'ambiente, al triplice fischio finale ci sono stati fischi del pubblico e un accenno di contestazione da parte della curva nord. Davvero il Parma, quando incontra questo tipo di avversari, sembra avere una marcia in meno, manca di quella grinta, quella cattiveria necessaria alle squadre che invece devono lottare per la salvezza, e piangono anche i numeri della difesa, che in questo momento è la terz'ultima più perforata del campionato, con 28 gol al passivo, di cui 17 subiti in casa. E adesso si aggiorna anche il numero dei gol subiti nei primi 5 minuti, 3 nelle ultime giornate, perché il Parma è andato sotto al pronti via a Venezia, segnò allora l'ex Nicolussi Caviglia, poi con l'Atalanta al colpo di testa di Retteghi, poi c'è stata il gol annullato alla Lazio, a Rovella, anche in quel caso però le lancette avevano segnato solo 2 minuti, e poi anche ieri con la rete di Coppola. Insomma, c'è un problema per il Parma, una classifica che ora, complice anche il sorprendente successo del Como sulla Roma, vede il Parma avere un solo punto sulla zona retrocessione, col Cagliari a 14, più staccate Monza e Venezia a quota 10, poi a 15 appunto Parma, Verona, Como, e a 16 Lecce, Genoa e Roma. E proprio la Roma sarà il prossimo avversario domenica olimpico, una Roma tra l'altro arrabbiata perché ieri è stata battuta nel finale dalle reti di Gabrielloni e Nico Paz, quindi anche la Roma ha necessità di risollevarsi davanti al pubblico amico, e sappiamo che storicamente la trasferta dell'Olimpico non è quella tra le più agevoli, quindi un Parma che si lecca le ferite, un Parma che ha subito 10 reti nelle ultime 4 partite, sembrava che avesse un pochino sistemato la fase difensiva, e se invece le precedenti 3 partite erano state contro le big Atalanta, Lazio, Inter, sicuramente meno giustificabili le 3 reti incassate ieri dal Verona, che viveva una situazione particolare, veniva da 4 stop di fila, l'allenatore in bilico, c'è un passaggio di proprietà che dovrebbe concretizzarsi a breve, insomma era l'avversario probabilmente ideale, ma il Parma sappiamo che di fronte a questo tipo di avversari spesso insomma è magnanimo e lascia per strada punti importanti. Io inizio a leggere i messaggi, ci state davvero scrivendo in tanti. Stefano: squadra slegata, distanze tra difesa e attacco siderali, in mezzo il nulla, e Pecchia che urla e si sbraccia. Domanda: ma i giocatori credono a quello che stanno facendo? A proposito di giocatori, c'è stato anche l'infortunio dopo pochi minuti di Estevez, e il Parma, già sotto nel risultato, ha preferito inserire Pecchia, Anas, Ai Mohamed invece che Keita, che poi comunque è subentrato subito dopo l'intervallo al posto di Hernani, che era stato ammonito e avrebbe rischiato l'espulsione. C'è un messaggio di Marco, proviamo a leggerlo. Premetto che apprezzo Pecchia per il gioco che ha dato alla squadra, ma credo che questa partita abbia certificato che il problema del Parma è soprattutto l'allenatore, che è bravo nel crescere i giovani, ma si ostina a non voler coprire il centrocampo, non tanto con 3 giocatori, ma con 2 giocatori di copertura come Keita ed Estevez, che possono dare sostegno a una difesa scarsa. Poi con un Balog del genere si parte sempre almeno da 1-0, se non da 2-0. Purtroppo l'allenatore è intransigente, quindi non cambia mai il suo modo di impostare la squadra. Questo rischia di portarci fortemente in Serie B. È stato detto: prendere o lasciare questo allenatore. Un allenatore intelligente e umile cambia quando vede le cose non vanno. Questo non cambia mai, non adatta mai le sue idee al momento della squadra. Questo è sintomo di essere presuntuosi. Poi ha dato la colpa agli errori che non si possono concedere, ma è stato lui a mettere su questi giocatori e impostare la squadra in questo modo. Basta, siamo stufi di questo pseudo allenatore. Insomma, stanno arrivando tanti messaggi contro Fabio Pecchia, che in 3 anni non è riuscito a dare un gioco alla squadra, e non solo arrogante e presuntuoso, ma non riesce nemmeno a capire che ogni avversario è diverso e ci si deve adeguare alle situazioni. È un insulto ai tifosi. Questo è Stefano. Buongiorno, sono Saro, tifoso siciliano, sono rimasto decisamente deluso dalla prestazione della nostra difesa. Di fronte non avevamo il Napoli, Atalanta o Inter, ma la squadra con la peggior difesa quasi morta. Noi abbiamo il dono di resuscitare i cadaveri. Scusate della battuta, ma i nostri ragazzi non reggono la tensione nei momenti più importanti. Ne leggo ancora un altro paio, ma davvero ci state scrivendo in tanti. Questo da una parte ci fa piacere, dall'altra però è insomma indicativo della giornata della rabbia anche dei tifosi, che non si è smaltita a meno di 24 ore dal fischio finale dell'arbitro Sozza. Purtroppo trovano conferme tutti i dubbi che avevo su questa squadra inadeguata per la Serie A. Speriamo nel mercato di gennaio, altrimenti Serie B sicura. Matteo da Roma: sono veramente deluso, è chiaro che siamo una squadra in piena crisi, non facciamoci abbagliare da alcune buone prestazioni, siamo la quinta sconfitta casalinga, di cui 4 contro avversarie considerate dirette per la permanenza in A. Subiamo una valanga di gol, nelle ultime 4 abbiamo vinto con molta fortuna solo contro la Lazio, siamo riusciti a rivitalizzare il Verona e domenica andiamo a giocare contro la Roma. Io stimo tanto Pecchia e sicuramente non è solo colpa sua, ma non vede che siamo in grande difficoltà? Sarebbe secondo voi il momento di cambiare qualcosa? Poi lo chiederemo ai nostri ospiti. Luca ci porta un bel messaggio: oggi il Parma compie 111 anni, grazie Luca per averci ricordato questo compleanno, l'unico lampo di luce in una giornata sicuramente non felice. Si chiede Ale qual è il reale obiettivo della società. Insomma, sicuramente la filosofia è chiara, poi bisogna capire anche il modo in cui bisogna raggiungerla. Gli avversari hanno capito che contro il Parma, questo è Fabrizio, basta crossare in area e prima o poi un gol lo fanno. Prima di parlare di fase difensiva, come va di moda dire adesso, è meglio che parliamo di capacità di difendere in area. Ieri ha stupito Fabrizio, basta parlare di leggerezza, è arrivato il momento della grinta e della determinazione. Sì, ieri Fabrizio ha stupito molto il modo in cui il Verona ha segnato gli ultimi 2 gol, con una semplicità, 3 passaggi, ripartenza, palla al centro e praticamente marcature preventive che non sono state fatte in maniera adeguata. Non è la prima volta, 2 cross dalla destra e poi prima c'è stato l'intervento sotto misura di Sarr, poi il doppio tentativo di livramento e poi Moschera. Davvero troppo facile per il Verona ieri affondare nella retroguardia crociata, che insomma si è davvero fatta prendere 2 gol che in Serie A non si devono per nessuna maniera prendere. Ecco, ieri abbiamo perso contro una squadra di brocchi, questo lo dice Franco, volenterosi e determinati, ma brocchi. È una sconfitta che fa male, non è la prima. Dopo 4 mesi, a parer mio, abbiamo una certezza: il Parma è la squadra più disorganizzata del campionato. La speranza è l'ultima a morire, però questo è Franco. Leggo l'ultimo messaggio di Gabriele, poi andiamo a fare il punto in casa Parma. Buon pomeriggio, inutile parlare ancora di peccati di gioventù e continuare a dare alibi a tutti i costi. È palese che ci sono problemi che partono dalla costruzione di questa rosa, a scelte scellerate di mercato, vedi che Keita e Suzuki a prezzi folli, quando ora qualcuno si accorge della coperta corta in tutti i reparti. Se la filosofia deve rimanere questa a tutti i costi, i risultati a breve termine purtroppo per noi saranno negativi. Questo è Gabriele. Poi non continuiamo a dire che con le grandi facciamo belle figure, Milan, Fiorentina e Napoli erano calcio di agosto. Questo era Gabriele. Ora però noi facciamo il punto in casa Parma con il servizio di Alberto Rugolotto.
Non solo i 3 gol subiti dal Verona e l'ennesima sconfitta casalinga contro un'avversaria diretta, a rendere ancora più amara la domenica crociata ci hanno pensato altri 2 risultati del turno numero 16 di campionato. Al Meazza il punto guadagnato dal Genoa di Vieira, tutt'altro che vittima sacrificale nella serata di celebrazione dei 125 anni rossoneri. E poi soprattutto la vittoria contro la Roma del Como di Fabregas, un clamoroso 2-0 arrivato in pieno recupero e fermato da Gabrielloni, primo gol in A, e Nico Paz. Un punteggio che fa balzare l'Ariani a 15 punti in classifica insieme a Parma e Verona e che avvicina ad una sola lunghezza la squadra di Pecchi al terzultimo posto. Nessun dramma, certo, nessuna emergenza, ma quella che poteva essere un'occasione di rilancio e scatto verso la quota salvezza si è così trasformata in una giornata nera per i gialloblu, superati da un Hellas in situazione più che mai delicata. Gli scaligeri di Zanetti, che salva per ora la panchina, si sono dimostrati più cattivi agonisticamente, più sul pezzo, hanno fatto prevalere fisicità e corsa nell'arco di tutta la gara. Per il Parma problemi latenti come la difficoltà nelle marcature individuali e un disequilibrio tra i reparti che ha fatto soffrire non poco la velocità e le ripartenze del Verona, solitamente armi ducali. Al netto dei 2 gol realizzati, Somme e compagni vanno in rete da 5 partite di fila. Manca un pizzico di cinismo in attacco, vedi le clamorose chance sprecate da Mané, Anquista e più in generale Preoccupa una certa mollezza, una certa mancanza di mordente che ha fatto arrabbiare non poco lo stesso Pecchia, in particolare sul 2-1 scaligero. In negativo Balog, Boniemani, in positivo Leoni e Som e gli ingressi di Aimo Ahmed e Anquist. Da verificare le condizioni di Estevez, uscito quasi in lacrime per infortunio. La classifica non deve preoccupare dunque, ma in attesa di qualche rinforzo numerico a gennaio serve un pronto riscatto, pur di fronte ad una Roma ancora convalescente e ad un Monza ancora in difficoltà.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Alberto Rugolotto, andato in onda su 12 TV Parma, ma ne parliamo col nostro primo ospite, il giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora, i tifosi oggi sono scatenati, ci stanno davvero scrivendo in tanti. Sandro, tu che eri allo stadio, che ne hai viste davvero tante del Parma in oltre 30 anni, ti chiedo questo: qual è il problema di questa squadra?
Ma diciamo che la cosa che colpisce di più, almeno che mi colpisce di più, è questo andamento altalenante di prestazione, no? Perché fai una gran partita a Torino, vinci con la Lazio, e poi i triboli con le ultime della classe, quasi come se fossero partite diverse, stimoli, non lo so io, un po' accennato la stessa cosa anche Pecchia, però questo sarebbe un grave difetto che è anche difficile da... come dire, risolvere, perché sì, insomma, la Serie A è la Serie A dalla prima all'ultima. Pecchia ha ripetuto sia alla vigilia che ieri, nessuno pensa che il Verona sia già in B, nessuno pensava che il Verona fosse in crisi. Lo pensavamo tutti, a dire la verità, ma non è stato così. Qualcuno parla di un Parma che riesce a resuscitare un po' tutti. Abbiamo fatto fatica perdendo con Genoa, Udinese, Cagliari e adesso anche con il Verona, e il momento in cui le abbiamo incontrate erano tutte squadre nell'ultimo posto della classifica, quindi questo secondo me è il vero nocciolo, il vero nodo, anzi lo snodo che bisogna superare per lottare e vincere per la salvezza.
Eh sì, allora Sandro, vado a leggere un po' di messaggi. Buongiorno da Luigi. Il Parma parte le defezioni, preoccupa la poca grinta agonistica, senza cattiveria non si va da nessuna parte. Gabriele dice, qui invece questo è Lorenzo Altardini, gli scontri diretti li stiamo perdendo quasi tutti, sconfitta con Verona, Cagliari, Genoa, Udinese, pareggio con l'Empoli, con questo trend di risultati si retrocede, anche la società ha le sue colpe in fase di mercato. Questo è Mick, squadra senza gioco e voglia di vincere, Pecchia ormai in confusione e le sue teorie cominciano a scricchiolare, siamo così sicuri che ci siano squadre peggiori di noi, a Natale potremmo essere ultimi. Allora Sandro, analizziamo questo discorso, perché si è parlato degli scontri diretti e molti hanno dato la colpa a questa differenza di grinta e cattiveria, cioè vedendo anche ieri il Verona che sembrava una squadra allo sbando, all'ultima spiaggia, la deriva, la sensazione è che avesse più mordente, più determinazione del Parma.
Ecco, forse è quello che dicevamo un po' prima, affrontare le ultime della classe come se fossero le prime, no? Il Parma è andato a fare delle gran belle figure, se vogliamo l'unica partita che ha perso con le grandi dove è stato sorclassato è stata con l'Inter, ma poi col Milan abbiamo ancora vinto, con la Fiorentina all'inizio è vero che era la prima giornata di campionato, però ai punti fosse stato un combattimento probabilmente avrebbe vinto. Stessa cosa con Napoli, anche se ha perso. Allora bisogna capire se è una questione di effettivamente, come dire, interesse di essere coinvolti di più con certe squadre, essere più in vetrina, essere più stimolati anche magari dall'affrontare certe big, oppure semplicemente se il gioco delle piccole, ovvero un gioco più chiuso, un gioco più sparagnino, un gioco più attento. Ieri il Verona ha aspettato e colpito in contropiede, no? Il primo gol è arrivato dalla solita palla inattiva, poi le altre due segnature sono arrivate invece in contropiede. È quello forse che ci si aspetta dal Parma, o forse è quello che il Parma fa quando gioca con Milan, Inter, Juventus e queste squadre. Certamente nel momento in cui il Parma è chiamato a dover fare la partita, le difficoltà si evidenziano e si evidenziano tutte. Tra l'altro la velocità e la tenuta fisica è uno dei, secondo me, altri problemi, soprattutto nel finale di gara. I nostri difensori hanno perso molti duelli nell'uno contro uno, quindi bisognerà stare molto attenti effettivamente nel proseguo del campionato, cercare di adottare misure alternative sulla fase difensiva che possano dare più copertura alla zona arretrata, aspettare il rientro di Bernabé, che è un altro problema. Uno dirà: un giocatore non cambia le cose. In questo caso Bernabé è uno che può cambiare dal punto di vista tattico e tecnico.
Eh sì, allora guarda Sandro, proprio in merito a Luigi ci scrive appunto: non è ora di iniziare a giocare a tre e mezzo, aspettiamo quando non si recupera più. E aggiungo questa domanda al qualche discussione anche sulla scelta del sostituto di Estevez, perché ad esempio Ampo 60, che dice facciamo tutti un bagno di umiltà finché siamo in tempo, dice: ma non era il caso che dopo l'infortunio di Estevez si mettesse Mandela Keita per lasciare il centrocampo a tre di contenimento? Invece ha preferito mettere Anas, riproponendo la forte propensione ad attaccare. Avevamo capito da subito che la squadra sbilanciata e soffriva le ripartenze scaligere. Ecco, a proposito, si fa male Estevez? Scelta di Anas, come la valuti? Sia caldo come l'hai valutata e come poi la valuti a freddo all'indomani?
Beh, è molto complicato, diciamo, adesso dire un cambio piuttosto che un altro. In ogni caso ha mantenuto più o meno lo stesso assetto, nel senso che ha messo due centrocampisti davanti alla difesa e un centrocampista pure offensivo dietro alla punta. La verità, secondo me, sono le infilate che noi prendiamo, e non si tratta tanto di cambiare modulo. Il Parma spesso, quando difende, difende con un 4-4-2, no? Quindi addirittura 4-5-1. Quindi si tratta di essere, come dire, più compatti e più attenti alla fase difensiva, e soprattutto qualche giocatore di essere più partecipe. Noi abbiamo degli esterni che tribolano ad essere anche difensori. Ci sono delle partite dove lo fanno quasi naturalmente, cito per tutti Cancellieri, che forse è quello che lo fa meglio, ma ci sono altre partite dove lo stesso Cancellieri, come è successo ieri, tribola a tornare indietro, non riesce a trovare la posizione giusta e quindi si fa fatica a difendere in ogni zona del campo.
Eh sì, allora vado a leggere altri messaggi. Noi siamo gli ultimi della classe, 15 punti come il Verona, Kraus ha scoperto l'acqua calda, gli unici sono giovani, noi esperti e siamo in fondo. Ti chiedo questo, strategia in chiave in vista di gennaio, pensi che queste battute d'arresto e soprattutto gli infortuni che comunque insomma continuano ad arrivare, perché anche ieri il Parma ha perso un giocatore importante come Estevez, possa, non dico cambiare la strategia, però far rivedere certe valutazioni? Quindi si dovrà tornare sul mercato, perché numericamente ora la rosa è corta, magari nell'ottica della società c'è quella di inserire uno o due elementi magari non espertissimi, però che conoscano già la categoria.
Allora, sulla politica, mi sembra che la politica sia già stata aperta tempo fa e difficilmente si cambierà. Adesso vediamo, a meno che non capiti proprio una grande occasione che possa servire anche a dare un'iniezione di fiducia, no? Tra virgolette, il grande giocatore che crede nel progetto. E questa è una cosa. E certamente una riflessione va fatta, ma va fatta su due binari, non solo sui risultati e su quello che succede in campo, va fatta anche consultandosi con i medici, cercando di capire i tempi e le modalità di recupero di tutti i giocatori che sono infortunati. Mi spiego meglio. Se, tanto per non far nomi, se Bernabé torna velocemente al 100%, bene, allora abbiamo un uomo in più. Se Cercati torna presto al 100%, bene, e allora si può fare una riflessione fatta in un modo. Se qualcun altro, se invece sia Bernabé che Cercati avranno bisogno, dopo essere diventati disponibili, come si dice in gergo, però di un altro mese e mezzo per rodarsi e per ritornare, allora in questo caso il campionato poi sarà finito e bisognerà vedere come sarà finito. Allora in questo caso sì che bisogna fare una riflessione. Quindi è una riflessione molto complessa che riguarda la parte tecnica, la parte tattica, esigente. Ieri siamo andati con 11 giocatori in panchina, un 17enne, io sono molto contento di averlo messo in lista, nel senso che è di collegio, un ragazzo parmigiano, però al di là di questa soddisfazione di rivedere un parmigiano nella rosa del Parma, oltre a Edo Corbi, si capisce la fatica che ha Pecchia a mettere. Adesso si gioca in 16, bisogna tenere presente anche questo. Ieri abbiamo giocato in 16, ma dopo diventa complicato e difficile. 16, abbiamo due portieri in rosa, sono 18, un ragazzo di 17 anni, sono 19. Si capisce come poi avevamo altri tre giocatori eventualmente su cui puntare.
Eh sì, ti leggo un messaggio di Antonio. Ciao D'Antonio, la situazione è critica, bisogna cambiare rotta. Pecchia non può sempre giustificare tutti e tutto, deve prendere atto che qualcosa di importante non funziona. Non si vede alcun passo avanti con le nostre pari livello. Cagliari, Verona, Genoa, Udinese ci devono far aprire gli occhi. Poi, questa è una riflessione in chiave anche in vista della partita altrettanto importante domenica, con tutte le defezioni che avremo, giocare domenica a Roma, infuocata dalla sconfitta di ieri con il Como, sarà un miracolo riuscire a strappare un pareggio. Prevedere un'altra sconfitta è inevitabile. Vabbè, non siamo così catastrofici, però Sandro era anche una scusa per introdurre questa settimana che porta a Roma. Parma di fronte a certo tipo di avversario ha sempre fatto bene, ma questa è una Roma diversa rispetto alle big che ha incontrato il Parma.
Diciamo che, conoscendo l'Olimpico, visto che qualche volta ci sono stato, se il Parma riesce a tenere mezz'ora un tempo, tutti questi ragionamenti si ribaltano, perché l'Olimpico diventerà una bolgia contro la propria squadra. Non hanno tanta pazienza Roma, i tifosi della Roma, dopo quello che è accaduto ieri, quello che è accaduto l'altra domenica, sì, l'altro turno. Sono squadre che hanno sempre bisogno di vincere e di convincere anche. Adesso loro saggiamente, credo, tra tante cose disastrose che hanno fatto, hanno richiamato Ranieri, che è un po' un simbolo, no, a Roma. Sì. È come se a Parma tornasse nel Vio Scala, faccio per dire. E quindi hanno chiamato, come dire, uno scudo oltre che un allenatore, uno che può aprire l'ombrello, che è la stessa cosa che fa Pecchia. Prima ho sentito la critica a Pecchia, dire non può sempre, probabilmente nello spogliatoio dice altre cose, anzi, sono sicuro. Io non sono mai entrato nello spogliatoio né prima né dopo una partita e tantomeno durante la settimana. Però sono sicuro che quando parla la squadra non dice le stesse cose che dice a noi e che dice il pubblico. Ma in pubblico è giusto che si aprano delle protezioni nei confronti di una squadra giovane. E è quello che sta facendo anche Ranieri, nonostante la squadra sia esperta e composta da grandi campioni. Cito per tutti Dybala, che ha fatto anche un voto di affetto restando a Roma e rinunciando a dei soldi, e quindi probabilmente se glielo chiedessero adesso la riflessione sarebbe diversa, ma si capisce come l'ambiente romano sia condizionante e condizionabile, e quindi se il Parma riuscirà a condizionarlo e a tenere le botte per un po', potrebbe, tutti i ragionamenti che sono stati fatti sulla bolgia, sul il tifo, eccetera, eccetera, potrebbero ribaltarsi.
Eh sì, allora Roberto ci scrive: qualcuno mi deve spiegare qual è questo programma ambizioso della società, sinceramente faccio fatica a capirlo, squadra inadeguata per fare la Serie A, ma bisogna parlarne. Mattia invece ci chiede di Cipriani, insomma ti chiedo di fare un sunto su queste due riflessioni. Programma società mi sembra abbastanza chiaro a livello di filosofia, l'abbiamo detto e ripetuto più volte.
Sì, probabilmente forse il nostro ascoltatore si riferisce anche al fatto che è un po' che Kraus non parla alla gente di Parma attraverso i media di Parma, ed effettivamente sarebbe anche corretto forse, però detto questo la filosofia è abbastanza chiara: puntare su dei giovani di belle speranze, scelti con molta attenzione in tutta Europa, addirittura in tutto il mondo, delle promesse del calcio che diventino calciatori veri a Parma, e poi si vedrà. Cito Bernabei, che è quello che forse è riuscito meglio, ma ci sono altri giocatori. Suzuki piano piano lo sta diventando, Bonil secondo me piace già a tante squadre, insomma tutte queste manifestazioni di interesse nei confronti di questo giocatore sono un po' la testimonianza che la politica è quella, se vogliamo, anche giusta e anche centrata. Il problema è che tu non puoi avere dei giocatori che piacciono alle grandi squadre, però rischiando il retrocesso. Sì. Questo sì, questa è un'altra cosa. Quello. E quindi si vedrà come andrà a finire, sarà la parte più interessante. Questo praticamente traghetta direttamente poi al mercato di gennaio. Io non sono molto per le grandi, come dire, le grandi rivoluzioni a gennaio. Qualche squadra ci è riuscita cambiando molto, qualche squadra è addirittura precipitata nel precipizio, ecco. Quindi bisogna stare molto attenti.
Eh sì, vedremo quello che succederà a gennaio. Nel frattempo, grazie e buon pomeriggio a Sandro Piovani. Speriamo di sentirci in tempi migliori.
No, ma ci sentiremo sicuramente in tempi migliori. Bisogna avere fiducia. Questa è una squadra giovane che, secondo me, se ha l'appoggio del suo pubblico, e non sto criticando i fischi di ieri perché sono, come si può dire, un inevitabile sfogo di un momento di tensione e di difficoltà anche da parte dei tifosi, no? Che si aspettavano questa vittoria. Quindi non sto criticando quello, però all'inizio della partita fino al triplice fischio so per sicuro che i tifosi del Parma sono vicini alla squadra, e quindi questo è un altro motivo che secondo me aiuterà questi ragazzi a crescere e speriamo tutti anche a salvarsi. Certamente la sensazione è che ancora la parola salvezza sembra quasi un tabù, e invece questo è l'obiettivo, la salvezza, devono saperlo e devono giocare per quello e nei modi in cui si gioca per la salvezza.
Eh sì, speriamo sia davvero così. Grazie davvero Sandro Piovani, un
grazie
abbraccio.
A voi, ciao Sandro. Il pippone finale.
No, sei ampiamente giustificato, Sandro, davvero è un totem qua a Parma, insomma, chi meglio di lui conosce l'ambiente del Parma Calcio. Vado a leggere qualche messaggio, poi andiamo in pubblicità. Mente fredda, se ascoltate le dichiarazioni di Pecchia, si capisce che il focus è fare un gol più degli avversari, ergo puoi avere anche difensori forti, ma saranno sempre esposti a un sistema di gioco che gli farà fare brutte figure. Questo è Christian. Voglio rammentare a tutti, Roberto da Modena, che alla fine del campionato, in caso di parità di punti, valgono gli scontri diretti. Se restiamo in questa posizione di classifica sono guai grossi. In realtà c'è lo spareggio, però insomma il bilancio non è buono, più che altro in vista girone di ritorno, perché poi tutte le partite che abbiamo perso in casa i punti dobbiamo andarceli a riprendere. Allora Luca critica noi giornalisti, vorrei voi giornalisti meno prosciuttati e consapevoli delle non domande che fate in conferenza stampa, ma è una critica diretta, incassiamo anche questa tua osservazione. Enrico, troppi fenomeni, poca esperienza, difesa inguardabile, tatticamente completamente fuori da ogni logica, così si va in B. Intervenire sul mercato con innesti d'esperienza di categoria, abbiamo parlato anche di questo prima con Sandro Piovani. Ramenzoni Stefano, il nostro grande amico che salutiamo, siamo una squadra totalmente incapace di giocare con il coltello tra i denti. Finché eravamo in B la pezzavamo con la superiorità tecnica, in Serie A o impariamo a lottare come le nostre competitor o sarà notte fonda. Il primo a trasmettere questa mentalità deve essere allenatore, che invece trasmette tutt'altro. Poi abbiamo Francesco, come diceva Velasco, voglio vedere gli occhi da tigre, questi hanno gli occhi da coniglio. Quindi c'è proprio questa rabbia nei confronti della squadra che non mette in campo quella cattiveria che servirebbe soprattutto in questi scontri diretti. Poi abbiamo Andrea Pecchia, penso sia l'unico allenatore al mondo a non aver mai a disposizione un piano B, né perché che riguarda la gestione delle partite, né in sala stampa dove ripete costantemente le solite stucchevoli cose. Con lui si va giù. Poi Daniele da Medesano, spero di sbagliarmi, ma credo che siamo in piena crisi. Domenica la vedo dura anche a Roma. Ne abbiamo parlato appunto con Sandro. La Roma arrabbiata dopo la sconfitta di Como, gioca davanti al suo pubblico, c'è Ranieri che ha un pochino provato a normalizzare l'ambiente. Sì, non sono abituati a lottare in quelle zone di classifica, però la Roma è sicuramente un avversario da temere. Buondì da Marchi, il problema del Parma è la mancanza della mentalità della non promossa che si deve salvare. Un punto è meglio che zero, non si deve sempre vincere come in B. Una volta arrivati al pareggio bisogna portare a casa il risultato, anche se si butta la palla in tribuna. Hai citato anche la nostra trasmissione, quindi siamo doppiamente contenti, anche se il ragionamento non fa una piega. Il Verona ha dimostrato di essere molto più forte in quasi tutti i ruoli, dobbiamo prenderne atto. più anni dice andamento altalenante, salvo le prime partite quasi ferragostane, la Juve, in parte la Lazio, abbiamo raccolto solo brutte figure, società inesistente. Leggo anche quest'ultimo messaggio sempre di Stefano: i colpi di tacco sono lo specchio di quello che è la squadra, se ti devi salvare i colpi di tacco te li devi scordare. Con questa rima noi andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it. Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Alla ricerca di freschezza, qualità e convenienza? Nei negozi Cagni e Benelli trovi da giovedì 19 a sabato 21 dicembre melanzane tonde a 1,99 euro al chilo, peperoni a 1,99 euro al chilo, clementine Calabria a 1,35 euro al chilo. Questo Natale decoralo con le nostre stelle di Natale, in promozione dal 5 al 24 dicembre. Stelle vaso 10 a 3,99 euro, stelle vaso 15 a 5,99 euro, stelle vaso 17 a 8,99 euro. Visita i nostri punti vendita di Parma, Cagna e Benelli, la verdura più buona, i frutti più belli.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, seconda parte di Palla in tribuna, continuate a scriverci al 333-9200-170, stiamo analizzando la sconfitta subita in casa ieri dal Parma contro il Verona, una sconfitta che è stata analizzata anche dagli Asprellas. Andiamo ad ascoltare chi è stato il migliore e il peggiore.
Buongiorno a tutti amici di Palla in tribuna da Don Paolo degli Asprellas. Parma-Verona 2-3, migliore in campo incredibilmente per la seconda partita consecutiva, Simonsson veramente protagonista di una prestazione importante sia dal punto di vista realizzativo che del gioco, in una giornata per il resto della squadra veramente disastroso da dimenticare. Peggiore in campo c'è l'imbarazzo della scelta, ma così il nostro indice cade su Botton Balog, sempre in ritardo, sempre sovrastato sia tecnicamente che fisicamente di velocità degli avversari, viene quasi da chiedere, viene da chiedersi se fosse in condizione di giocare, vista la prestazione. Non vi perdete neanche una puntata di Palla in tribuna e iscrivetevi ai nostri canali. Ciao a tutti da Don Paolo.
E allora, Don Paolo ha battezzato il peggiore e il migliore, peggiore in campo, Botton Balog, che era stato recuperato proprio in extremis dal risentimento al bacino rimediato nei primi minuti della sfida a Milano contro l'Inter, e il migliore in campo è Simonsson, e proprio Simonsson ieri ha parlato in conferenza stampa insieme a Fabio Pecchia, e allora andiamo ad ascoltare le loro dichiarazioni.
Il primo tempo non mi sembra che ci siano stati grossi pericoli, continuavano a tirarci una palla, ad essere molto verticali, l'abbiamo anche difesa bene. Il secondo tempo è un grande dispiacere sul 2, il secondo gol, perché lì eravamo al di là del momento, ma anche in una gestione, giocata molto bella di Anas, la potevamo sviluppare in un'azione offensiva mentre ci siamo trovati a correre dietro, e a quel punto campo aperto, una squadra che aveva anche molta forza in avanti, e lì l'abbiamo, ripeto, ma in quella zona, in quella parte, in quei 10 minuti determinanti per la sconfitta.
Tutta la squadra deve fare meglio, non sono solo i difensori o i centrocampisti. Se prendiamo 3 gol a casa è troppo, e sì, questo dobbiamo fare meglio tutti i giocatori.
È vero anche che abbiamo pareggiato con il Lecce, abbiamo pareggiato con il Como, abbiamo vinto a Venezia, abbiamo pareggiato con l'Empoli, una squadra temibile fuori casa. Questo è il campionato, un campionato assolutamente equilibrato, io lo continuo a dire. Se si pensa in maniera diversa mi dispiace, ma è il mio compito anche questo, perché ci sono due campionati, se vogliamo pensare, ci sono due e i punti bisogna farli. Poi ovviamente suona storto, perché le partite che perdiamo in casa bruciano. Continuo a vedere la giusta voglia dei ragazzi, l'atteggiamento giusto, e che paghiamo a caro prezzo. La partita poi va giocata a 100 minuti e non quando usciamo un po' fuori la paghiamo.
Palla in tribuna.
Eh sì, questo era Fabio Pecchia. Ci arrivano tanti messaggi: Pecchia con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Poi ci scrive un altro nostro radioascoltatore: il refrain di squadra giovane non può essere sempre una giustificazione a prestazioni veramente vergognose come quella di ieri. Nessuno si è meravigliato troppo per le sconfitte contro Atalanta e Inter, ma perdere col Verona in casa come abbiamo fatto ieri è inaccettabile. Abbiamo anche un messaggio di Marco: buongiorno. Credo possano esserci anche fattori esterni al campo a condizionare i giocatori in campo, atmosfera tesa tra i tifosi, della società non parla mai nessuno, il mister non ha nessun tipo di protezione, tutti i giorni si parla di grandi squadre che hanno già prenotato i nostri giocatori migliori e nessuno dice nulla. Tutto questo credo possa incidere parecchio sull'atmosfera generale, proprio perché i nostri ragazzi sono giovanissimi e i tifosi sono piuttosto sensibili, perché percepiscono scarso senso d'appartenenza. Questo era Marco, ne parliamo col nostro prossimo ospite, che è il presidente del Pantheon Club Parma, Stefano Frigeri. Ben ritrovato, Stefano.
Buon pomeriggio a tutti, eccoci qua.
Allora Stefano, partendo da questo aspetto, uno tra l'altro dei giocatori più contesi e più chiacchierati è proprio Ange Bonny, che insomma direi che conosci bene.
Sì.
Pensi che questa possa essere, tra virgolette, una giustificazione alle prestazioni?
Ecco. No, assolutamente, ed è anche offensivo pensare ad una cosa di questo genere in un ragazzo peraltro giovane, che credo comunque sia uno di quei pochi che per riprendere quello che dicono i tifosi e che hanno detto i tifosi sul finale della partita, hanno chiesto ai giocatori di tirar fuori gli attributi, ecco, diciamo così, anche se la cosa era diversa. Credo che se proprio c'è un giocatore fra tutti che in campo veramente si spreme fino alla fine, questo non possa essere considerato Ángel Bonny.
Eh sì, guarda, allora ti leggo un messaggio più generale di Daniele. Buongiorno, quando il Parma incontra una squadra di simili qualità, in alcuni casi di qualità inferiore, la differenza la fa la testa dei singoli giocatori, inteso come concentrazione, determinazione e cattiveria. E se vogliamo racchiudere tutto in una parola, c'è un deficit di personalità. Non credo sia una questione di età della rosa, ma di attitudini dei giocatori. I moduli, a mio avviso, c'entrano poco. E quindi ti chiedo questo, insomma, se davvero questa mancanza di personalità possa determinare questa serie di risultati negativi, soprattutto in casa negli scontri diretti.
Beh, allora le chiavi di lettura secondo me sono più d'una, diciamo, e questo l'avevo detto in uno degli ultimi interventi che avevo fatto proprio a Palla in Tribuna qualche giorno prima della partita, che mi faceva realmente molto paura, perché il Parma, fra altre cose, negli anni è sempre stato un medico perfetto per le squadre in bilico e per quelle che erano veramente in crisi. Siamo sempre riusciti a dare un po' di ossigeno a queste squadre che in realtà arrivavano al Tardini con delle difficoltà societarie o di gioco, e anche questa volta ci siamo riusciti. Diciamo che il Parma, per come è costruito e per come dimostra di essere in campo, ha più facilità, questo ormai l'abbiamo capito, sicuramente l'hanno capito anche lo staff, che gioca molto meglio con delle squadre che ti fanno giocare. Infatti noi con Udinese, Cagliari, Genoa e la stessa partita di ieri abbiamo dimostrato e capito che con questo tipo di squadre che ci fanno giocare meno, che si arroccano nella loro metà campo e quindi ci danno meno possibilità di gioco, considerando poi, Marco, che l'interruttore, quello che dà la luce alla squadra in questo momento è fuori gioco, quindi la grande difficoltà che abbiamo avuto è stato quello di cercare di giocare sul piano orizzontale e molto meno su quello verticale. Non credo che sia una questione di testa, perché sì, forse il Parma da sempre si è sempre considerato essere un pochino sopra le righe, già l'ha fatto in Serie B perdendo delle partite a volte assurde, c'è un problema ovviamente in difesa che dovrà essere affrontato e confrontato e affrontato dalla dirigenza, ma non credo che ci sia né una supponenza, forse a volte una leggerezza. Bisogna dire che certe squadre vengono, soprattutto quelle che sono arrivate al Tardini, con una fame ed una cattiveria che noi forse in campo non abbiamo ancora messo.
Sì, allora Luigi, proprio a proposito di quello che dicevi, bisogna finirla di parlare di leggerezza, con quella si vola in B. Poi abbiamo Vito, vedrete che le vinceremo al ritorno, sono sempre ottimista proprio per come siamo strutturati. Però ora la squadra ha bisogno, devono aiutarsi tutti, ma la coppia centrale deve essere Del Prato Leoni, Keita, Som e Anas sulla tre quarti, e chi non torna non dà una mano, sta fuori, non faccio nomi. Bastano queste scelte, cioè avere un centrocampo più coperto, giocatori che tornano, è davvero un discorso di fase difensiva generale, insomma, perché la sensazione è proprio ieri che la squadra venga infilata con una facilità incredibile.
Questo succede un po' dall'inizio del campionato, perché abbiamo preso sugli spalti una caterva di gol che non giustificano una presenza in Serie A tranquilla, perché mi ricordo che il buon Gianfranco Bellet diceva: le partite cominciano tutte 0-0, per cui in pareggio la prima regola è cercare di non prendere dei gol, e già quello potrebbe essere una soluzione per arrivare a muovere la classifica. E noi stiamo prendendo in realtà tanti gol, troppi gol per una formazione che ha come obiettivo la salvezza. E imputare il tutto soltanto alla difesa secondo me non è giusto, perché si è sempre detto che la prima barriera, i primi linfonodi che devono, parlando in termine medico, che devono intervenire è il centrocampo, per cui quando il centrocampo non crea diga, non fa e non dà possibilità di tranquillità alla difesa, andiamo sott'acqua, per cui sulle fasce sempre, quest'anno non è la prima volta che ci prendono di infilata, basta pochissimo, vedi anche le due disavventure di Balog e quant'altro, i giocatori vanno sulla fascia e poi mettono sempre in mezzo un pallone, un colpo di testa, un anticipo o quant'altro, un rimpallo, andiamo sotto, e cominciare una partita dopo 5-6 minuti sotto di 1-0, per cui dover sempre recuperare, diventa difficile secondo me anche per il Real Madrid.
Sì, diventa difficile anche per il Madrid. Allora, in chiusura, Stefano, ci tengo a farti fare un ricordo personale di Giorgio Gandolfi, giornalista che veramente amava lo sport a 360 gradi, che è scomparso nella giornata di venerdì. Ti ha affiancato in questi mesi al Panathlon. Ieri il Parma l'ho ricordato depositando due mazze di fiore con il managing director corporate Luca Martinez, prima in tribuna stampa e poi nella sala stampa intitolata proprio al grande Gianfranco Bellet che hai citato poc'anzi. Chi era Giorgio Gandolfi, Stefano?
Giorgio Gandolfi, l'ho detto in una piccola intervista che mi ha fatto Giuseppe Milano, io l'ho conosciuto tantissimi anni fa proprio grazie a Gianfranco Bellet, e abbiamo subito avuto simpatia reciproca, e io ho un grande rispetto per un giornalista e per un professionista di altissimo livello. Quando incontravo Giorgio mi mettevo sempre un passo indietro e cercavo di imparare qualche cosa, poi me lo sono ritrovato recentemente, come ha detto stampa del Panathlon, e proprio come ha detto stampa del Panathlon, che faceva con estrema passione e competenza, c'era questo libro che lui stava costruendo. Ricordiamo tutta la collana di libri che il duo Bellet e Gandolfi hanno regalato veramente alla città e non solo alla città. E questo libro aveva delle difficoltà, era una fatica per Giorgio con tante revisioni, con tante bozze e quant'altro. E lui aveva il terrore che questo libro non potesse mai uscire. E io, appena sono stato eletto nel gennaio dell'anno scorso, ho detto: Giorgio, io ti prometto una cosa. Il mio primo obiettivo sarà quello di portare in tipografia il tuo libro e poterlo offrire a tutti i soci del Panathon che vedeva, cioè far vedere la luce a questo libro. Beh, io ci sono riuscito giovedì, sapevo che lui erano giorni e mesi che non stava assolutamente bene, però speravo di poter avere una piccola finestra il giorno dopo, venerdì, per dirgli: Giorgio, la promessa è stata mantenuta, il tuo libro è stato regalato ai soci del Panathlon e per chi vorrà vederlo, a tutta la città, insomma, comunque come un regalo che noi facciamo soprattutto ai soci, per cui la promessa è stata mantenuta. E Giorgio ha pensato di morire proprio il giorno di venerdì. Giorgio. E non sono riuscito a dire questa cosa a lui. Mi auguro che adesso lui sia lassù a sfogliare questo suo libro in tutta pace, e magari a controllare qualche errore che è stato fatto, eccetera, magari, insomma, però essere compiaciuto che anche quest'ultima sua opera sia stata portata a termine.
Davvero davvero toccante questo ricordo di Giorgio Gandolfi. Allora ti ringraziamo ancora, Stefano, per tutto, per il Parma e anche per questo bel ricordo di Giorgio. Grazie
a voi,
Stefano.
Buon lavoro.
Grazie a Stefano Frigeri, e noi adesso possiamo andare in pubblicità.
Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. Scopri nuova Dacia Spring, la City Car 100% elettrica, con un'autonomia di 225 km nel ciclo misto. A dicembre da 14.900 euro per tutti, grazie ai vantaggi Dacia. Info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
È arrivato Babbo Natale nelle splendide vetrine di Catellani Calzature a Sant'Ilario Montecchio, Eurotorri a Parma. Cerca 20, 30, 50 buone ragioni consigliate dal Babbo per acquistare stivaletti Guess, Steve Madden, Sneakers Saucony, Colmar, Skechers, Comode Melluso, Valle Verde, Frau, Iggy & Co, Caldi Australian Emu, Grintosi Dr. Martin, Stilosi Decolte, Gioiose Lelly Kelly, Geox. Con una montagna di calde proposte autunno-inverno per i vostri regali di Natale. Assortimento e convenienza solo da Catellani Calzature a Sant'Ilario Montecchio, Eurotorri a Parma. Sempre aperti fino alla Befana, e buon Natale!
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Terza e ultima parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Palla in tribuna che lancia idealmente la volata a Bar Sport in onda alle 21 su 12 TV Parma, e posti di comando ci sarà come sempre il giornalista di 12 TV Parma Alberto Dalla Tana, al quale diamo il benvenuto. Ben ritrovato Alberto.
Ciao Marco, mannaggia, appena fatto gol il Verona, tra l'altro, sto riguardando la partita.
A che minuto sei? Al
4:46, avevo appena iniziato. Quindi,
è infatti uno degli argomenti di discussione, è proprio i gol presi all'inizio, perché il Parma ultimamente, al di là dei tanti gol che sta prendendo, sta avendo un approccio soft, perché era successo col Venezia, era successo con l'Atalanta, con la Lazio, dove poi fortunatamente per noi il VAR è intervenuto per segnalare la manata di Rovella a Haim Mohamed, e poi ieri si è ripetuto il gol di Coppola. Alberto, cosa succede a questo Parma?
Ma tante cose temo, e vanno analizzate tutte con freddezza, e non c'è una sola questione, sono tante. Non può essere più un caso, però, questa serie di sconfitte in casa contro squadre di pari livello, ecco, non diciamo di bassa classifica, di pari livello, quelle che fanno il nostro campionato, come ha detto Pecchia, ieri l'ho ripetuto, ci sono due campionati, ma noi nel nostro siamo praticamente ultimi in classifica se facessimo appunto la classifica avulsa. C'è da capire un po', approccio sbagliato a certe gare, difetti su certe giocate. Una cosa che vedo è che gli avversari studiano molto bene il Parma e che il Parma fa molta fatica quando gioca contro le squadre che difendono a 3 e col centrocampo quindi a 5. Contro l'Inter mi dirai non è solo il Parma a soffrire, chiaro, però poi Leverkusen l'ha battuta comunque l'Inter. Certo, il Parma non è Leverkusen, è chiaro anche questo. Ieri le contromosse di Zanetti mi sono piaciute, sono state molto efficaci. Forse, non so, il Parma comincia a risultare un po' prevedibile. Poi c'è la questione del carattere che avete già toccato, insomma ce ne sono tante, della fase difensiva. Sicuramente non è tutto da buttare, per fortuna, la squadra può salvarsi, la rosa ha bisogno però al tempo stesso di un aggiustamento, ma serve qualche correzione il più in fretta possibile, non so se nella mentalità, nell'atteggiamento, nel sistema di gioco, forse di tutto un po' per raddrizzare bene la barca e continuare a navigare, non dico in acque sicure, però quantomeno come adesso stanno facendo le altre squadre che si sono messe un po' a posto, lo stesso Genoa con Vieira, il Lecce con Giampaolo, il Venezia che non sta affatto giocando male, ha perso clamorosamente 4 punti nelle ultime due partite per motivi diversi, quindi insomma c'è un po' da intervenire, soprattutto Pecchia deve essere molto molto bravo a non far scoraggiare questa squadra di giovani, non lasciare spazio allo sconforto, e guardo già avanti, adesso ovviamente stasera analizzeremo la partita di ieri, però ecco, la Roma possiamo stupire. Il problema è che noi siamo bravi a stupire, ma non poi a fare le cose invece che da cui non devi stupire, ma devi di cui tutti si aspettano che tu faccia, ecco, come queste partite casalinghe. È proprio questo uno dei problemi del Parma. Insomma, come hai capito dal mio anche giro di parole, non è semplice capire cosa non funziona.
Immagino che poi di questo e tanto altro si parlerà questa sera alle 21 su 12 TV Parma. Allora cosa prevede il menù serale di Bar Sport?
Guarda, una sorta di anteprima che molto volentieri aspettiamo Maurizio Marchinetti, che oltre a stare con noi a parlare di calcio, socio PPC, anche referente di Telethon sul territorio, perché si avvicina la campagna di Telethon, anzi è già iniziata, e per le malattie genetiche rare. Ci saranno due calciatrici del Parma Calcio in studio all'inizio per parlare di questo, perché il Parma Calcio femminile sostiene la campagna di Telethon. Però parleranno anche del Parma femminile che sta andando molto bene. Poi insomma un fiume di commenti, di idee, di opinioni naturalmente sul Parma maschile con Guido Schittone, Carlo Chiesa, Remo Gandolfi, lo stesso Marchinetti come ho già detto, e poi ci daremo anche una nota di così uno zuccherino a tutti i nostri tifosi, facciamo un bel amarcord con Yves Barai, l'abbiamo ripescato perché è tornato in Italia dopo un suo peregrinare all'estero, l'abbiamo ripescato a Ospitaletto in Serie D e gli abbiamo detto insomma dai, non puoi mancare l'appuntamento con Bar Sport nella settimana che ricorda il derby di 8 anni fa, che insomma anche per lui è un grande ricordo, e sarà bello risentirlo anche perché abbiamo un po' perso le sue tracce, era stato nel calcio balcanico, era stato in Portogallo, ha un po' perso di vista e gli chiederemo cosa ha fatto in tutti questi anni.
Sì, davvero un parterre del Roi, e allora noi ci sederemo e ti seguiremo con grande piacere questa sera alle 21 su 12 TV Parma. Grazie Alberto, in bocca al lupo per stasera.
Grazie Marco, sul profilo Instagram di TV Parma ci sono tutti i nostri sondaggi nelle storie ovviamente. Ciao a tutti.
Ciao, ovviamente votate i sondaggi in vista di stasera con Bar Sport. Io ringrazio Simonetta Collini per la regia e voi radioascoltatori per averci seguito. Allora questa sera alle 21, nuova puntata di Bar Sport in diretta su 12 TV Parma. Noi invece ci ritroviamo domani, sempre qui, poco dopo le 14 con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.